Dal salotto di Radio Italia 1, Quinta Dimensione. Incontri fantastici a cura di Giuditta Tembeck.
Sulle note di questo mantra che c'era stato anche richiesto la scorsa settimana da un'ascoltatrice inizia il programma settimanale di Giuditta Tembeck, Quinta Dimensione su Radio Italia 1. Buonasera e benvenuti a tutti gli amici in ascolto. Buonasera Giuditta.
Ciao Tiziano, buonasera, buonasera agli amici. E se questa sera parlassimo di mantra?
L'abbiamo già introdotto l'argomento con questo brano bellissimo che ci regala un po' di pace, un po' di serenità.
Sì, perché il mantra, la vibrazione del mantra interagisce con l'ambiente. Lo ascoltiamo ancora un attimo?
Certo. Dai.
Eccoci qua, ho voluto farvelo ascoltare ancora un po'. Allora, questo mantra che avete ascoltato, Om Namah Shiva, è quello che ci ha accompagnati diverse volte e che ci ha accompagnato negli anni scorsi e in quest'altro ultimo Vesak, ci ha accompagnati all'uscita dal Vesak. E il consiglio che io davo alle persone era: prima ascoltatelo un po', intonate e stonate le persone, non importa, perché nella massa si perde, diventa tutto un suono unico. Questo lo dico per le persone che non erano presenti al Vesak. E gli dicevo: ascoltatelo per un po', poi quando vi sentite pronti entrate in qualunque momento e ripetete questa frase che è semplicissima e cantate veramente serenamente ad alta voce inseriti nel mantra. C'erano moltissime persone che cantavano intonate, meno intonate, voci basse, voci acute, voci gravi, voci stonate, non importa, nell'insieme tra la base musicale e tutte le persone che cantavano la vibrazione era bellissima.
Sì, era splendida, è vero, confermo.
Bellissima,
sì,
bellissima. Non hai la sensazione, le persone intonate si fondevano perfettamente con quelle stonate, sembravano effetti speciali, ma tutto nell'insieme, perché non è tanto l'intonazione della musica,
sono le vibrazioni,
è la vibrazione che viene prodotta, la vibrazione che viene prodotta,
una gran bella vibrazione.
E infatti queste persone che sono rimaste anche sedute a lungo a cantare il mantra dopo la chiusura del Vesak ci hanno permesso di svuotare piano piano, lentamente la sala, senza ingorghi, senza intoppi. Vabbè, qui eravamo soltanto, si fa per dire, in 600, con un'uscita sola, mentre al Palasport eravamo 3, 4.000, a volte anche 5.000 in molte uscite, e sai, quando una massa così si mette in moto, fa abbastanza paura. E le persone invece accompagnate da questo mantra si muovevano proprio lentamente perché gli dispiaceva lasciare la sala, perché continuavano a cantare. E poi io magari uscivo 20 minuti dopo perché c'erano sempre le persone che mi parlavano, che venivano a dirmi qualcosa, magari 20 minuti dopo io uscivo dal Vesa che andavo fuori, le sentivo ancora cantare lungo il viale alla ricerca, cioè cantavano per strada ricerca della propria automobile. Quindi questo ti dà proprio la sensazione della pace interiore che ti viene comunicata. Io ricordo una volta, proprio all'inizio, perché il CD con questo mantra l'avevamo trovato molti anni fa in un negozio di Firenze, forse la libreria Martelli di Firenze, ma sto parlando forse del 93-94, ed è stato così bello che l'abbiamo divulgato come potevamo. Ne ho fatte arrivare molte copie e una persona di Reggio Emilia ne aveva acquistato uno. Dopo un po' di tempo mi telefona e mi dice: guarda, è successa una cosa molto strana. Io stavo cantando Om Namah Shiva mentre facevo le pulizie in casa, è arrivata una scossa di terremoto forte, ma io stavo cantando Om Namah Shiva e non ho avuto paura. Continuando a cantare forte mi sono allontanata, ma con calma, ma continuando a cantare Om Namah Shiva come se questa cosa mi accompagnasse, mi ha accompagnata lentamente con calma verso la porta. Dopo che sono uscita è arrivata un'altra scossa ancora più forte e la porta si è messa di traverso, e se avessi esitato non avrei più potuto uscire. Però io sono uscita da casa con calma, continuando a cantare, e poi mi sono seduta per terra fuori nel giardino a guardare quello che succedeva, e soltanto allora ho capito quanta paura mi ha coperto, quanta paura mi ha tolto questa cosa.
Vibrazioni benefiche, quindi.
Sì. Dobbiamo staccare.
Sì, facciamo una pausa veloce.
Allora, la settimana scorsa abbiamo aperto i microfoni ed è stata una trasmissione bella perché abbiamo sentito tante persone che ci hanno detto tante cose, e l'ascoltatrice che ha parlato per prima, una signora, mi sembra che si chiami Sara
Di Biella,
sì, ci ha chiesto cos'è un mantra, e allora ho ricordato che da molto molto tempo che non parlo più del mantra. Forse l'ho fatto diversi anni fa, poi mi dimentico, mi sembrano cose già dette, già scontate. E quindi prendo proprio l'occasione per riparlarne adesso.
Ci rinfreschi un po' la memoria.
Allora, il mantra è un suono, è una vibrazione. Non necessariamente è traducibile, non è necessario che sia traducibile un mantra. Ad esempio, le moltissime persone che hanno fatto meditazione con me, nell'arco di tutti gli anni in cui io ho insegnato meditazione, hanno ricevuto tutte il proprio mantra. A un certo punto, la penultima lezione di meditazione, perché erano 5 settimane, adesso non lo faccio più, nella penultima settimana veniva dato loro il proprio mantra personale, da ripetere con una certa modalità per fare meditazione, perché dal momento in cui tu hai un mantra personale e fai meditazione ripetendo quel mantra, quel suono, è un modo diverso di fare meditazione. Ti si aprono delle porte, ti si aprono dei canali. Perché? Perché mentalmente tu continui a ripetere per quei determinati minuti, generalmente 15 minuti, mai più di 20 al giorno, un suono, praticamente una parola, ma non è neanche una parola, che non vuole dire assolutamente niente. Non vuol dire niente, non ha un significato preciso questo mantra che viene dato, ma viene costruito. Ecco, la cosa più difficile è costruire il mantra, e questa è una cosa che mi richiedeva molto tempo, però è una cosa bellissima, perché per ogni persona tu hai nome, cognome e la data di nascita, o un eventuale soprannome anche, e poi il mantra si ricostruisce in un modo particolare. Non sto a dirlo, anche perché intanto il mantra è segreto, il mantra personale che viene dato durante la meditazione. Adesso nei miei corsi, nei miei seminari, che ripeto per ora non faccio più, veniva fatto in un modo molto semplice, prendendo la persona da parte, con un attimo di relax gli dà il suo mantra. Ma quando veniva fatto in India con il maestro, con il maestro che ti ha guidato alla meditazione, il momento in cui ricevi il tuo mantra personale, che è segreto, torno a dire, è tuo personale ed è segreto, c'era un rituale particolare. Era proprio una forma di iniziazione. Tu portavi una sciarpa bianca, cioè nel rituale indiano portavi una sciarpa bianca al maestro, con dei fiori e della frutta. Quindi tu facevi questo dono al tuo maestro, fiori, frutta, che è un dono simbolico, perché tu gli fai un dono, ma stai per ricevere un dono molto molto più grande. Il maestro prendeva questo dono e in cambio ti dava, al termine di quello che era l'insegnamento, ti dava il tuo mantra personale, che il maestro preparava apposta per te, sulle vibrazioni appunto di data di nascita, del tuo suono, perché il nostro nome, ciascuno, il nostro nome e cognome ha un suono e influisce molto su quello che noi siamo. Il suono con cui ci chiamano e a cui noi ci adattiamo in qualche modo modifica, non riesco a trovare una parola più semplice, ma è comprensibilissimo, modifica il nostro impianto neurale. Tu rispondi a quel suono. Se un giorno qualcuno ti chiamasse con un altro nome, o decidi di cambiare nome, che ne so, mi vengono in mente i programmi di protezione dei pentiti che gli cambiano un altro nome, gli rivoluziona completamente la vita. Ci vuole molto tempo per riadattarsi, non tanto alla nuova vita che ti abitui subito, ma alla nuova vibrazione del tuo nome. Comunque, la vibrazione di un mantra influisce, ho detto prima, sul nostro sistema neurale. In effetti, influisce sul nostro cervello, sul nostro sistema di produzione di neuroni, e da qui, attraverso canali che noi conosciamo poco, passa nei chakra. Il suono, questa vibrazione, passa in tutti i nostri chakra e in qualche modo modifica la nostra aura. Fin qui sto parlando del mantra che viene dato durante la meditazione e che poi le persone che fanno meditazione ripetono. Prima c'è tutto il rituale del rilassamento, della meditazione, ripetono 15 e 20 minuti al giorno. Questa ripetizione di questo suono continua, incessante, per 15-20 minuti al giorno modifica la nostra vibrazione interna, modifica proprio le nostre onde cerebrali, le accorda con la vibrazione di questo suono, modifica il campo energetico dei nostri chakra, il campo energetico della nostra aura e quindi il nostro stato di salute. Cioè, non è che ti fa guarire all'improvviso, ma ti porta a un'accettazione, a un riequilibrio di tutto il nostro impianto. Quindi tu pensa quanto importante è solo la ripetizione di un suono. Fra tutti i mantra, tutte le religioni e anche le non religioni, le culture hanno i loro mantra, le famose parole magiche. La fata dice la parola magica ed ecco che si realizza il miracolo. Gli alchimisti dicevano le parole magiche mentre preparavano le pozioni. Il mago dice la parola magica e trasforma una cosa in un'altra. È il mantra. Fra tutte le parole magiche, chiamiamole così, il più potente, il più grande, quello riconosciuto su tutto il pianeta è la Om, il suono della Om. Si dice che la Om sia il suono primordiale, il suono con cui Dio ha dato inizio alla creazione. E di questo, di questa cosa, di questa tradizione, c'è una traccia, anche se leggera, nel Vangelo di Giovanni. È Giovanni che comincia, sì. Il Vangelo di Giovanni, cito a memoria, perché non ho appunti dietro. Il Vangelo di Giovanni comincia dicendo: In principio era il Verbo, e il Verbo era Dio, e il Verbo di Dio aleggiava sulle acque. Il Verbo, la parola, il suono. E secondo la tradizione, Dio pronuncia il Verbo, il suono, la Om, la pronuncia una prima volta e si divide la notte dal giorno. E Dio disse: sia fatta la luce, e la luce fu. Questo nella nostra tradizione, ma nelle tradizioni di altri paesi, ad esempio nella tradizione indù, la divinità, sapete che noi abbiamo la Trinità, no? E la tradizione indù, anche loro hanno la Trinità, Brahma, Shiva e Vishnu, il creatore, il conservatore, il distruttore. Brahma pronuncia la parola, la Om, e si divide anche in questo caso la terra dalle acque, cioè il giorno dalla notte, poi la terra dalle acque, esattamente come nella nostra tradizione. Proprio la Om, che è una vibrazione particolare, tutti quelli che hanno partecipato al Vesak sanno la grandezza e la bellezza della Om. Tu hai partecipato molte volte, Tiziano, ricordi la sensazione bellissima di quando 3.000, 5.000 persone tutte insieme intonano la Om?
Sì, la ricordo, anche in quest'ultimo Vesak.
Anche quest'ultimo che eravamo solo 600.
Sì, comunque.
E anche se la struttura era diversa, perché in questa volta l'abbiamo fatta in una struttura, in una sala molto lunga e larga, quindi eravamo dentro un parallelepipedo. Mentre tutti gli altri anni l'abbiamo, il Vesak, che è stato quasi sempre celebrato sotto una struttura a semisfera. Prima le cupole di Viartom e poi al Palasport di Parco Ruffini, oppure a quello che una volta si chiamava Palastampa, che poi ha cambiato Pala Isozaki, Mazda Palace, insomma, secondo dello sponsor, ma in ogni caso la forma era identica, eravamo sotto una semisfera. La vibrazione sotto la semisfera ovviamente è molto più potente di quella dentro un parallelepipedo o dentro un cubo, e sotto la piramide è ancora più potente. Io so che esiste perché me l'avevano regalato anni fa, ma non chiedetemi dov'è, perché dovessi dirvi dov'è la mia agenda in questo momento, non lo so, figuratevi una cosa così indietro nel tempo. Mi avevano regalato un CD con delle Om che un gruppo di ricerca spirituale aveva registrato dentro il tempio di File sul Nilo, e gli avevano permesso di registrarle durante la notte, perché anche se Zaki Awas è tipo così ringhioso, così litigioso con gli altri archeologi, perché lui li vede come invasori che vengono a buttare all'aria il suo territorio. Secondo me quello è un faraone che è ritornato, e regna sulla sua pianta. Infatti lo chiamano il faraone Zaki Awas. E nonostante sia così ringhioso, dicevo, Zaki Awas con gli altri ricercatori, archeologi, scienziati, eccetera, è molto tenero nei confronti dei gruppi di ricerca spirituale. Gli permette di andare a fare meditazione di notte dentro la piramide, gli permette di accedere a determinati luoghi sacri nei momenti in cui non c'è pubblico, perché quelli non vanno per scavare, quelli vanno per portare avanti un discorso spirituale. E a lui non importa granché il tipo di religione, loro vanno per un tipo di ricerca spirituale, e lui, nonostante, torno a dire, sia così ringhioso, e lui accetta il discorso della ricerca spirituale, e per cui aveva permesso all'epoca a questo gruppo di registrare le Om dentro il tempio di File, e sono completamente diverse da tutte le altre. Cioè la vibrazione è la stessa, il potere è lo stesso. La Om, che è il suono sacro per eccellenza, entra veramente in risonanza con il luogo e con le energie del luogo, le amplifica, le equilibra e le ridistribuisce. Ma poi se noi andiamo a guardare nelle tradizioni di altri paesi, di altri popoli, vediamo che c'è sempre un suono che gli somiglia. La Om è per la tradizione orientale, indù soprattutto, indù e buddista, ma per tutto l'Oriente in genere. Noi diciamo Amen. Noi diciamo Amen. La vibrazione è vicina. Gli ebrei dicono Shalom. Gli islamici dicono Amin. Per cui c'è questo ritornare su questo suono. Tradizioni diverse usano lo stesso tipo di vibrazione, una vibrazione che gli somiglia molto. E la vibrazione della Om modifica, come vi dicevo prima, anche se sembra una parola difficile, l'impianto neurale, alla fine è semplicissima. Modifica il nostro impianto elettrico. Noi funzioniamo, tutto il nostro corpo funziona come una macchina che ha i suoi fili elettrici, che sono i nervi, ha il suo collegamento idraulico, che sono l'impianto venoso, ha la scheletratura, che è lo chassis, la carrozzeria, e poi c'è il rivestimento in pelle. E, per cui noi funzioniamo così. Tutto questo impianto splendido, l'impianto del corpo umano, è meraviglioso, ma non puoi non credere in Dio.
Perfetto,
veramente. Non puoi non credere in Dio.
È una perfezione incredibile.
Quando vedi come funziona il corpo umano, come tutto è predisposto ad autorisanarsi, a coprire gli errori, a sanare gli sbagli, a coprire i piccoli avvelenamenti, tu respiri aria schifida, però tutte le cellule sono pronte a coprire, a nascondere, a distruggere la parte negativa e a evidenziare la parte positiva, cioè ad assorbire, a trasmutare in qualche modo i veleni e a dar spazio all'ossigeno. È talmente meraviglioso il funzionamento del corpo umano, veramente, io non so come fanno a uscire dalle università atei. Molti ragazzi vanno lì credenti ed escono atei. Io penso che debba accadere l'esatto contrario.
Il contrario, certo, penso anch'io.
Tu vai lì ateo, poi vedi la meraviglia, la perfezione di come funziona il corpo umano, ma dalla sua completezza fino alla più piccola delle cellule.
Beh, del resto, insomma, non soltanto il corpo, ma l'intero pianeta, la natura, insomma,
l'universo, tutto, l'universo intero. Funziona tutto allo stesso modo.
Perfezione incredibile, sì, sì.
Funziona allo stesso modo. La nostra cellula si scinde in due parti, ha una parte centrale, con una parte centrale con la vita, è circondata da acqua, poi si scinde in due cellule assolutamente identiche, quella vecchia viene portata via e quella nuova si scinde di nuovo in altre, e se andiamo ancora nel piccolo, andiamo dentro il nucleo della cellula, ci sono miliardi di atomi fatti allo stesso modo, una parte centrale e poi la parte che gli gira intorno, e andiamo nelle particelle subatomiche, sono fatte tutte allo stesso modo. È lo stesso modo con cui sono fatti i pianeti. Un sole centrale che ruota su se stesso e poi i pianeti intorno. E i pianeti hanno a loro volta i loro pianetini. Vedi come si va lontano dal mantra? Uh-huh. Io non so come si possa essere atei. Per me essere atei è un mistero. È un mistero. E, non lo so. È impossibile. Perché tu vedi dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande delle galassie, di universi e anti-universi di cui non sappiamo nulla, funziona tutto allo stesso modo. Primo sulla rotazione, sulla legge di attrazione, primo rotazione, attrazione e repulsione. E poi funziona tutto come un immenso respiro. Infatti, per misurare il tempo, gli indù non usavano il discorso degli anni. Il tempo si misura col manvantara, cioè col respiro di Brahma. Allora, Brahma inspira, Brahma è Dio, l'essere, l'assoluto, no? Brahma inspira e mentre inspira raccoglie su di sé tutta l'energia. I vecchi pianeti, le vecchie forme vengono inspirate, vengono raccolte all'interno di questa immensa divinità. Si ferma un attimo e mentre lui si ferma le energie che ha raccolto cominciano a essere trasmutate, vengono fuse su se stesse, trasmutate in energie nuove. Brahma espira e il suo soffio crea pianeti nuovi e creature nuove a miliardi, miliardi, miliardi. Questo ciclo, il manvantara, il respiro di Brahma, dura miliardi di anni. Inspira, sta qualche secondo, qualche miliardo di anni fermo e poi espira, attrae a sé la materia in quell'attimo di fermata, di ripensamento prima dell'espirazione, la materia si fonde, c'è questa meravigliosa alchimia, le forme vecchie vengono fuse in forme nuove e poi quando Brahma, quando Dio espira, l'energia nuova, diversa, le nuove forme, la nuova creazione viene rilasciata nell'universo.
È un pochino, funziona un pochino come il principio di respirazione nella meditazione.
È un immenso
universo. Si respira, poi pausa.
Infatti.
E si espira. E dobbiamo fare una pausa.
Sì, poi riprendiamo il discorso dell'universo perché ti rendi conto di come tutto funziona così.
Come tutto è perfetto.
C'è Dio dietro, eh. Allora, tornando al discorso a cui ci siamo fermati prima dopo l'interruzione pubblicitaria, capisci la Trimurti, queste tre divinità, il costruttore, il conservatore e il distruttore di mondi, Shiva, Brahma e Vishnu, la Trimurti, la divinità che una sola, e si divide in tre.
Trinità.
La
Trinità che ritorna.
La Trinità che ritorna, perché la verità è una, noi gli cambiamo solo i nomi. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e qui il costruttore, il conservatore e il distruttore. L'inspirazione, la pausa di respirazione e l'espirazione. Mentre inspiri, distruggi le vecchie forme. Perché le vecchie forme di universi ormai passati sono finite. L'inspirazione, Brahma, inspira, distrugge le vecchie forme, poi le conserva dentro di sé e le forme nuove si modificano, e poi inspira e crea di nuovo. È lo stesso discorso nostro, è detto in altre parole, ma non cambia proprio niente. Ma non voglio perdere tempo a spiegare la similitudine fra tutte le religioni, perché io spero, lo spero con tutto il cuore, che le persone ci arrivino poco per volta. Ci andrà tempo, ma ci arriveranno. Non è un'eresia dire che quella religione dice le stesse cose che diciamo noi. Io la chiamo fratellanza. Smettiamo di dire che solo noi conosciamo la verità, e poi a che prezzo? Lasciamo stare, non rivanghiamo, ma l'umanità ha sempre guardato verso Dio e Dio ha sempre guardato verso l'umanità. Anzi, l'umanità non è che un piccolissimo podere, un piccolissimo cascinale perso fra i miliardi e miliardi di mondi che Dio ha creato e che attentamente custodisce. Comunque, dicevamo, l'universo visto come un immenso respiro, ma il respiro è la vita, e attraverso la vita, le tre fasi dell'inspirazione, attraverso queste tre fasi è basato tutto quanto sul nostro pianeta. Mi diceva che durante la meditazione effettivamente c'è l'inspirazione, una leggera pausa
e poi l'espirazione.
E poi però c'è la respirazione quadrata, ti dice una leggera pausa prima di ricominciare. La respirazione quadrata, non fate esperimenti con la respirazione da soli, perché le modifiche apportate al ritmo della respirazione possono dare degli squilibri anche gravi nel corpo, perché nel nostro corpo la respirazione è quella che dà l'ossigenazione del sangue. Molti casi di svenimento avvengono per iperventilazione. Quando si respira troppo profondamente, troppo velocemente, per troppo tempo, si va in iperventilazione, in iperossigenazione, e c'è un malessere. Per cui non esagerate mai il ritmo della respirazione durante la meditazione. Allo stesso modo si va in ipossia. cioè per una respirazione troppo lenta, troppo bassa, troppo leggera, cioè respirare solo con la parte alta dei polmoni e non profondamente. In media stat virtus. L'equilibrio,
la via di mezzo,
sì. Ma poi non preoccupiamoci di come dobbiamo respirare, il nostro corpo sa benissimo
come deve fare.
Il miracolo, la meraviglia, l'intelligenza divina del nostro corpo sa benissimo quando deve respirare più profondamente perché ce n'è bisogno o respirare poco perché è passato un camion e ti ha fatto tutto nero. Il nostro corpo si regola perfettamente. Comunque questo discorso della creazione vista come il respiro di Dio ti permette di capire veramente i cicli, i vari cicli, la creazione dei vari universi. Ma non voglio neanche fermarmi a questo. Se noi pensiamo alla Om, per intonare una Om tu devi esattamente ripetere questo ciclo: inspirazione, pausa, espirazione. Proviamo. Non sono intonata, provate alla Om. Prima bisogna inspirare e riempirsi i polmoni d'aria, poi fai un attimo di pausa e cominci a intonare la Om. Prima intoni la O e poi la M espirando. Proviamo. Il ciclo dell'universo. Inspiri, aspetti un attimo, mentre continui a inspirare pronunci la O e poi la M mentre espiri. E capite che quando tante cose prese da punti diversi ti riportano a un punto solo, tante strade, tanti sentieri la prendi da questa parte, da quell'altra, da quell'altra, da quell'altra e ti portano tutto lì, è perché la verità sta in quel luogo, in quel luogo in cui tutti i sentieri convergono. Quando Giovanni dice che lo Spirito di Dio alitava sulle acque e dice: in principio era il Verbo e il Verbo era Dio, e poi dice: per mezzo di Lui, per mezzo del Verbo, tutte le cose sono state fatte e non v'è nulla che potesse essere fatto senza il suo respiro, senza il suo logo. E poi sentite un discorso diverso, ma che dice la stessa cosa, provenire da migliaia di anni prima, da un popolo molto più lontano che non ha mai sentito parlare. Ovviamente la tradizione orientale sembra che sia antica di 30.000 anni, è da 30.000 anni che in Oriente si parla del Manvantara, della creazione come un immenso respiro. Noi siamo arrivati molto dopo. E poi scopri i nuovi sistemi di meditazione che ti chiedono di respirare in un determinato modo. Quando è stato fatto questo? Quando è stato riproposto la meditazione agli occidentali? È stato presentato all'incirca negli anni 20. Oddio, mi sono dimenticata il nome, io so tutto di lui, ho un buco nella memoria, proprio qui al centro. Tunk. Yogananda, ecco, mi sono data un colpo, tunk, al centro della fronte, ho dato una scossone ai neuroni inceppati e ti ho detto: so tutto di lui, e l'ho dimenticato. Yogananda, allora.
Mitico,
grande. Allora, facciamo un passo indietro e un passo avanti contemporaneamente. Queste cose in Oriente si conoscevano da sempre, perché l'Oriente è venuto poco avanti con la tecnologia, poco avanti con i grandi conflitti, le grandi guerre, le grandi armi, ma chiuso su se stesso in questa società tribale molto conservatrice, ha portato avanti comunque il discorso spirituale per molti, molti anni, dimenticandone una gran parte, ma conservandone un'altra. Il discorso dei maestri in Oriente è sempre stato conosciuto, anche se se ne parlavano pochissimi. Poi con l'avvento della teosofia di Elena Blavatsky si è ricominciato a parlare dei maestri, o perlomeno si è cominciato a parlare dei maestri con persone lontane e zuccone, permettetemi, come i dominatori inglesi, come i coloni inglesi che all'epoca dominavano l'India, tenevano l'India sotto il tallone di ferro. E però nonostante fossero quello che, insomma, abbiamo sempre saputo che siano stati gli occupanti delle colonie britanniche ovunque, ma non delle colonie britanniche, tutti gli occupanti in terra straniera sono occupanti, per la gente che ci abita nessuno li vede di buon occhio, ovviamente. Comunque per l'epoca sembrava che fosse il tipo di umanità migliore sul pianeta. Certo, l'occupazione britannica non era l'occupazione nazista. Nonostante tutto, quelli erano gentiluomini portati, cresciuti sotto, sotto una monarchia antichissima, che per quanto monarchia e per quanto rigida, dava comunque spazio a quel tratto di classe che ancora oggi contraddistinto dalla flemma britannica. Se non altro non avevano lo spadone dei crociati, ma avevano il frustino. C'era sempre qualcosa, ma c'era una certa differenza. Comunque, sembra che all'epoca in cui la Blavatsky ha cominciato questo lavoro in Oriente, in India appunto, la società migliore, quella più pronta a recepire un nuovo messaggio spirituale, era proprio la società britannica che in quel momento occupava l'India. E in effetti è poi andata così, perché lo sviluppo della società teosofica è avvenuto in gran parte attraverso il popolo anglosassone, attraverso l'America, che è una derivazione, perché il vero popolo americano non esiste, i veri americani non esistono.
Ma anche i veri inglesi non ci sono più.
Beh, i veri inglesi, ma neanche i veri romani ci sono più, neanche i veri torinesi ci sono più. Ormai il mondo è diventato un immenso crogiolo alchemico di incroci di cromosomi, di gameti e di DNA. Il mondo sta diventando così strano, ma sai, l'evoluzione, noi non conosciamo quali sono i piani finali, lentamente camminiamo in quella direzione. Allora, era stato fatto questo grande esperimento a metà del 1800, si è cominciato a parlare dei maestri ad una società nuova che non fosse quella tradizionalmente indiana. Si è cominciato con gli inglesi, che sembrava fossero le menti migliori, più predisposte ad accettare questo discorso. Contemporaneamente i giovani indiani crescevano sotto la dominazione britannica, che, frustino o no, ha fatto moltissime cose per l'India. Io sono stata in India e ho ancora visto i vecchi palazzi britannici, che sono ancora le sedi di ministeri, ma le vecchie Dodge, le vecchie automobili, i vecchi camion lasciati allora funzionano, anche legati col fil di ferro funzionano ancora, c'è questa impronta. Comunque i giovani indiani dell'epoca crescevano sotto la dominazione britannica, che bene o male aveva una sua impronta. Parlo di questo perché lo stesso Yogananda era figlio di un ispettore delle ferrovie. Quindi lui è cresciuto in quest'epoca. Lui è stato uno dei primi giovani indiani cresciuti con la tradizione tipica della ricerca spirituale indiana, ma modificati geneticamente, passatemi questo termine, non geneticamente, ma modificati sì, dalla dominazione britannica, che ha fatto molto. Chi di voi ha visitato Malta si rende conto di che cosa voglio dire. Chi va a Malta si trova in un'isola in mezzo al Mediterraneo, vicinissima alle coste dell'Africa, con una popolazione strana, simpatica, divertente, che ha tutte le caratteristiche del mondo arabo, ma fortissima l'impronta britannica. Se voi andate a prendere un pullman in una città qualunque del Nord Africa, c'è una coda assolutamente disordinata, spintoni, pugni, il primo che arriva sale. Provate a fare una cosa simile a Malta. Nonostante siano una popolazione fortemente nordafricana, se vogliamo, ma questa cultura è stata modificata dall'occupazione inglese, che bene o male gli ha spiegato che si fa la coda.
E anche i mezzi pubblici comunque viaggiano a sinistra, macchine.
Sì, viaggiano a sinistra, terrificante guidare lì. Sì. Esiste un solo semaforo a Malta, uno solo, su tutta l'isola. E tanto per dirvi come non sempre tutto il male viene per nuocere. A volte queste guerre, queste occupazioni, sì, portano un sacco di danni, ma danno un bello scossone. Quando gli occupanti se ne vanno, perché prima o poi se ne vanno, perché tutti i paesi desiderano la loro libertà, prima o poi gli occupanti se ne vanno, e però l'impronta positiva degli occupanti rimane. Questo per dirvi della società all'epoca di Yogananda. Yogananda era figlio di un ispettore delle ferrovie indiane. Lui, Yogananda, di famiglia indiana da moltissimi anni, figlio di indiani, il padre era ispettore delle ferrovie, quindi cresciuto con un'impronta britannica, con degli orari, con dei ritmi. Non sto a raccontarvi la storia di Yogananda perché è una storia bellissima. Vi consiglio la lettura di un libro mitico che è L'Eterna Ricerca dell'Uomo. Ma più che L'Eterna Ricerca dell'Uomo, no, aspettate, quello mettetelo per secondo. Autobiografia di uno yogi. Ecco, è un libro molto facile da trovare, penso che lo troviate in tutte le librerie se insistete. E se non ve lo trovano, rivolgetevi alla mia casa editrice che ha ripreso a fare il servizio Introvabili, che avevamo lasciato perdere perché era troppo impegnativo, ero stressata a correre dietro questo o quel titolo, ma vedo che va fatto. E l'autobiografia racconta proprio tutta l'infanzia e la giovinezza di Yogananda e il contatto con i suoi maestri. Yogananda era stato allievo del suo amatissimo maestro Lahiri. Lahiri Yukteswar, maestri incarnati in un corpo fisico fino a un certo punto. Da un certo punto in poi il maestro non c'è più, perché ovviamente noi diciamo è morto, e loro dicono ha raggiunto il Mahasamadhi, il grande sonno, la grande beatitudine, perché decidono i maestri. Decidono loro di abbandonare il corpo. Infatti anche Yogananda a un certo punto della sua vita è entrato in Mahasamadhi, ha salutato tutti i suoi amici, si è immerso nella meditazione, una meditazione da cui non ti risvegli più. Ma queste non sono cose per noi. Comunque, Yogananda, che è stato allievo del suo venerato, amatissimo maestro, che poi gli appare dopo la morte, gli appare diverse volte, e una volta lui lo abbraccia e sente in questo abbraccio il tocco del suo vestito, del vestito del maestro, gli tocca i piedi, sente il buon profumo del maestro, per cui il discorso dei maestri che muoiono è molto relativo, e il Mahasamadhi, se ne vanno anche con il corpo fisico. Ma non voglio entrare in questo argomento perché è difficile. Comunque, nel corso della sua vita è difficile, lo toccheremo in altre occasioni, così come l'abbiamo già toccato magari in passato, perché poi torneremo sul discorso dei maestri, che sono in una dimensione diversa da quella terrestre, ma che agiscono sulla dimensione terrestre, e a volte anche in un corpo fisico reale che possono utilizzare quando gli serve. Rendere il loro corpo di luce così pesante, così denso, da poter essere visto in questa dimensione, in casi in cui è veramente importante la loro presenza. Non crediate che i maestri si materializzino così. Lo fanno una volta l'anno sul Kailash, in occasione del Vesak, che appaiono nel loro corpo di luce alle persone presenti lassù. Potrebbero farlo perché le possibilità e le conoscenze ce l'hanno. Ma torniamo a Yogananda. Yogananda è stato istruito per tutta la sua vita, ha fatto questo bellissimo lavoro di crescita. Vi consiglio, leggetelo questo libro, Autobiografia di uno yogi. Racconta proprio la sua crescita, ci sono anche le fotografie dei suoi maestri, poi Yogananda gira alla ricerca di tutti i maestri che riesce a trovare ancora vivi, incarnati in India, fa un percorso spirituale bellissimo, e a un certo punto il maestro gli appare e gli dice: tu ora parti e vai in Occidente. Questo ragazzo non era mai andato da nessuna parte. Dice: ma come faccio? Dove vado? Non preoccuparti, gli dice il maestro. Tu parti e vai in California. Troverai sempre qualcuno pronto ad aiutarti, perché noi vigiliamo su di te e su quello che tu dovrai fare. Tu devi insegnare la meditazione in Occidente. Mi sembra che il 1929, quando Yogananda, ubbidendo all'ordine del suo maestro, che non c'è più, che non è più incarnato, ma che lui continua a sentire e a vedere, parte e viene in California e fonda quella meravigliosa organizzazione che continua ancora oggi e che ha insegnato la meditazione a milioni, milioni, prima di americani, e poi si è sparsa dappertutto. E questa è una strada attraverso cui i maestri hanno insegnato la meditazione e il mantra all'Occidente, perché sono strettamente collegate meditazione e mantra, meditazione e in parte respirazione. Questo nel 1929. Poi c'è un altro esperimento bellissimo. Il gruppo, questa grande associazione fondata da Yogananda, continua, dalla California si espande, è diventata molto grande, molto importante, c'è anche da noi in Europa, ovunque. Però intorno agli anni tra il 50 e il 60, 68, si è perso un po' questo, si è afflosciato. Sai, le cose sono importanti subito e poi si perdono. E allora i maestri, che vegliano sempre, anche se a noi non sembra, allora, qui in Occidente si era un po' persa questa cosa della meditazione, era diventato un qualcosa molto di elite per pochi. Meditazione e mantra, perché camminano insieme. In Occidente le cose invece sono sempre andate avanti, ma l'Occidente ha una spiritualità completamente diversa dalla nostra. Accadeva però, mentre Yogananda è stato fatto uscire dall'Oriente e mandato in Occidente, in California, perché la California è un luogo speciale dove le cose crescono e vengono diramate, quando questa cosa si è afflosciata, le porte dell'Oriente erano abbastanza chiuse. Occorreva che qualcuno ricominciasse. I maestri che vegliano, che ci guardano tutti, ci osservano tutti e non se ne perdono uno, hanno osservato un fenomeno che stava venendo avanti proprio in quel periodo. Un fenomeno musicale che stava modificando il modo di pensare, di far musica, e non soltanto musica, anche politica. La politica nascosta nella musica, che è tutt'altra cosa dalla politica fine a se stessa. Hanno portato la loro attenzione su questo gruppo di giovani che stava modificando il modo di pensare, il modo di vivere, il modo di cantare, di far musica, di occuparsi di ciò che gli stava intorno, e in qualche modo è avvenuto il contatto. Tu sai di chi sto parlando?
No.
Ah, che rabbia, non credo di averla quella musica dietro. Sto parlando dei Beatles.
Ah.
Non se ne perdono uno, i maestri, eh? In qualche modo è avvenuto il contatto. I Beatles sono partiti attratti dalla curiosità, dal desiderio di modificare. Hai visto, quando dico che hanno modificato, che hanno cambiato veramente tutto al loro tempo? Stavano per fare la rivoluzione ancora più grande. Se hanno fatto una rivoluzione copernicana nell'ambito della musica e anche del modo di occuparsi del sociale, della politica, pensa a queste canzoni che sono ancora oggi proprio l'archetipo, il portabandiera di chi dice basta, facciamo la pace, vediamo di vivere tutti insieme, quelle splendide canzoni. Sono andati a Kathmandu. A Kathmandu hanno cominciato a fare esperienze di tutti i tipi, però hanno incontrato un maestro molto importante, il maestro Maharishi. Il maestro Maharishi ha insegnato a questi ragazzi la meditazione. Gli ha insegnato la meditazione trascendentale, gli ha insegnato delle tecniche. Loro sono andati lì attratti da una cultura nuova e probabilmente anche dagli spinelli in vendita libera, perché lì il fumo, la Kathmandu degli anni 70 era mitica, scomparsa ormai, scomparsa. Molti vanno ancora oggi a Kathmandu alla ricerca delle tracce dei vecchi locali di allora, che non ci sono più, sulla via dei Beatles, che non esiste più. Però quando loro sono tornati qui in Europa, hanno portato la meditazione in Europa. I Beatles facevano meditazione. Quindi se questi ragazzi amatissimi dal grande pubblico facevano meditazione, è perché probabilmente la meditazione era interessante, e hanno portato, i maestri si sono serviti di questi ragazzi che erano un faro nella loro epoca, nel bene e nel male ovviamente, no? Perché hanno, oltre alla meditazione, hanno portato anche il fumo libero di qua. E comunque i benefici della meditazione erano molto, molto, molto più forti di qualunque altro danno che avessero portato. Per cui un altro colpo importante, un'altra spinta importantissima alla meditazione in Occidente l'hanno data loro. I gruppi di Maharishi oggi sono vastissimi dappertutto. La meditazione trascendentale oggi è veramente stata riportata in auge a partire dai Beatles, che sono stati i primi, Oggi milioni e milioni di persone fanno meditazione attraverso il sistema dei Maharishi, così come altri milioni fanno meditazione attraverso il sistema di Yogananda. E in entrambi i casi c'è il mantra. Quindi vedi che adesso mi ricollego e torniamo al mantra. Perché? Perché attraverso questo sistema i maestri conoscono quello che è il piano evolutivo per il pianeta, quello che è il piano che l'umanità deve svolgere per crescere, per andare avanti, perché ovviamente l'umanità non sta per finire, non crediamo, per favore, a queste panzane atroci, lasciamo perdere, a qualcuno serve seminare paura per tenerci schiacciati sotto il tallone, ma il film non è così. Certo, ogni giorno succede qualcosa, guardate cosa è successo proprio questa notte in Cina, questo terremoto devastante dell'ottavo grado. Ancora le notizie non ci sono, oggi si parlava di 200 morti, a mezzogiorno di 200 morti, adesso si parla di 2000 e strada facendo se ne parlerà di altri. Perché vi dico questo? Guardate cosa è successo pochi giorni fa in Birmania, centinaia di migliaia di morti e non si hanno notizie neanche di questo esattamente. Questo per dirvi che le grandi catastrofi naturali ci sono state sempre e ci saranno sempre, ma non per questo il pianeta finirà. Ci saranno sempre, così come ci sono state. Ma questo non vuol dire che queste catastrofi porteranno la fine sul pianeta. Questo terremoto terribile, devastante, se lo vediamo sulla carta geografica della Cina, è come un piccolo coriandolo posato su una mappa enorme. Capite? Intendo dire, a livello di devastazione, non è questo che porta alla fine del mondo, però per le persone che c'erano dentro, il pianeta è stata la fine del mondo, così come lo è stato per lo tsunami qualche anno fa, il giorno di Santo Stefano. Per cui il pianeta non finirà all'improvviso, boom, una botta e via, no. Il pianeta è giovane e sta crescendo, e il piano evolutivo per la Terra, il piano divino per la Terra, quello che noi diciamo nella grande invocazione, quando nella grande invocazione viene detto un proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, proposito che i maestri conoscono e servono, quello è il piano divino per la Terra. Esiste un piano divino di evoluzione per la Terra che i maestri conoscono e servono e lo guidano attraverso i propositi sparpagliati degli esseri umani, che ognuno la pensa a modo suo, ognuno tenta di tirare l'acqua al suo mulino e i maestri cercano di unificare il proposito, guidi il proposito, un proposito unico, quello di crescita spirituale, guidi i piccoli voleri degli uomini, e i mezzi sono tanti. Il pianeta è giovane, il piano di crescita per l'umanità è molto vasto, è molto bello, è grandioso veramente, ma siamo appena usciti dalla caverna, abbiamo ancora un sacco di miliardi di anni. Certo, ci saranno degli scossoni, ci saranno degli arrotondamenti, degli spigoli verranno tolti, vecchie forme. Quando Brahma inspira, quando Dio attrae a sé i vecchi mondi, le vecchie forme vengono distrutte e poi si ferma un attimo, vecchi pianeti spariscono e arrivano le forme nuove. Non significa che il pianeta sta per essere inghiottito da qualcosa di cosmico, i famosi buchi neri di cui non sappiamo niente. Dicono che i buchi neri sono una sorta di, perché gli scienziati non sanno niente, sono una sorta di vortice, come il gorgo di un lavandino, no? Tutto quanto si avvicina al buco del lavandino, l'acqua che si avvicina, l'acqua, piccole cose che ci galleggiano dentro, briciole, noccioli o cosa, vengono inghiottiti e portati altrove. Questo altrove noi non sappiamo cos'è, perché non sappiamo ancora bene che cos'è un buco nero. Però esiste, inghiotte energia da questo universo e la butta da qualche altra parte. Per cui tutto l'universo è informazione costante e continua. Ma per non andare troppo lontano, perché è talmente vasto che ci si perde, diciamo questo. Il piano di evoluzione materiale e soprattutto spirituale per il pianeta è un piano vastissimo e prevede molte strade per realizzarsi. I maestri Vi ripeto ancora una volta la frase perché ripetita iuvant. Proposito che i maestri conoscono e servono. I maestri conoscono una parte di questo piano, perché anche i maestri non è che sono Dio, pur essendo immensamente lontani da noi in quanto a conoscenza, lontani in senso di grandezza, sono ancora infinitamente piccoli rispetto ai loro stessi maestri. I grandi maestri di saggezza dicono, parlando dei loro maestri, il nostro Ma Chuan, Ma vuol dire grande, Chuan, maestro, il nostro Ma Chuan è talmente grande che noi non siamo neppure degni di scioglierne i lacci dei sandali. Questo dicono i nostri maestri. Parlo di Kutumi e Moria. Ma per noi il maestro Kutumi e Moria sono due entità così lontane, così grandi, così immense, così capaci di vedere istantaneamente su tutto il pianeta. Quindi tu pensa, per noi sono così lontane, noi conosciamo i loro discepoli e i discepoli dei discepoli dei discepoli dei discepoli, uno di questi è Yogananda, uno degli ultimi è Yogananda, capisci? C'era Lahiri, c'era... mi è sfuggito, devo darmi di nuovo un pugno al centro della testa per ricordarmi. Lahiri, Yukteswar, non c'è stato bisogno di darmi il pugno in fronte. Lahiri e Yukteswar erano i maestri di Yogananda, ma sopra di loro c'era Babaji e poi ce n'erano altri e altri e altri e altri, e poi c'erano Kutumi e Moria, ma al di sopra di Kutumi e Moria c'era questo famoso Ma Chuan di cui noi non sappiamo nulla e di cui Kutumi e Moria, che per noi sono grandissimi e lontanissimi, dicevano non siamo neppure degni di sciogliere un laccio dai suoi sandali. Figurati arrivare dinanzi al trono di Dio quanta strada c'è. Eppure più si avvicinano a noi e più agiscono direttamente sulla materia. È il discorso che se tu guardi il panorama dal marciapiede vedi solo la casa di fronte. Se tu sali al secondo piano vedi la casa di fronte e probabilmente anche quella dietro. Se tu sali al quinto vedi tutto l'isolato. Se tu sali al ventesimo piano vedi tutto il quartiere. Se vai dal satellite vedi tutto un continente. Funziona così. Più il maestro è in alto nella scala evolutiva e più cose conosce del piano. È difficile da spiegare, però io vedo le immagini e mi sembra così semplice. Quello che io cerco di fare è comunicare a voi le immagini. Quando c'era Paola di l'altro posto, Paola ogni tanto mi diceva io vedo il fumetto. Diceva, io vedo il fumetto con il disegno e allora diventa comprensibile. Per cui sappiate che i maestri che sono più vicini a noi, quelli che stanno al primo piano mentre noi siamo al piano terra, sono quelli che conoscono la parte di evoluzione spirituale che noi dobbiamo portare avanti qui e ora. Per l'evoluzione di questo pianeta qui e ora, in tempi abbastanza recenti, hanno dato lo sviluppo della meditazione e del mantra, perché la meditazione e il mantra creano un cambiamento nelle nostre onde cerebrali, nei nostri chakra, nella nostra aura e dunque nel nostro stato di salute, nella nostra emotività, nella nostra capacità di reagire serenamente agli stimoli esterni. Chi cresce con la meditazione e col mantra cresce con gli spigoli arrotondati, passatemi questo termine. Se ci guardiamo intorno vediamo che le persone sono tutte spigolose, sono pronte a scattare qualunque cosa gli dici, gli fai, scattano come serpenti. Le persone che sono cresciute con la meditazione sono più morbide, magari scattano anche loro, ma scattano dopo un po' più di tempo. Io, conoscendo il mio carattere, veramente un caratteraccio, mi hanno già bruciata in passato per questo, per la lingua biforcuta. Vedi perché siamo ancora amici con Marco Travaglio? Ci ci siamo sentiti ieri sera per telefono e gli ho esposto veramente tutta la mia simpatia e la mia considerazione. Vedi che ci siamo ritrovati, abbiamo lavorato insieme alla Gazzetta del Popolo, poi io sono venuta via della Gazzetta, lui è passato a Repubblica, però siamo rimasti amici, lingue biforcute. Oddio, io non sono al suo livello ovviamente, però sapendo di essere già stata bruciata per aver sempre detto esattamente quello che pensavo, oggi cerco di dire quello che penso in un modo più morbido, più soft. La meditazione mi aiuta, ma a volte i buoi mi scappano proprio ed è difficile tenerla bada. Comunque il discorso è questo, che la meditazione e il mantra modificano, torno a dirlo perché è importante, perché prima sono andata largheggiando su tutti i pianeti, sull'universo eccetera eccetera, adesso stringo il cerchio e ritorniamo da dove siamo partiti. Tu dimmi quando deve andare la pausa pubblicitaria. Dicevo, la nostra crescita spirituale e materiale attraverso la meditazione e l'ascolto del mantra, perché quando tu ripeti il tuo mantra, lo ripeti mentalmente, non hai bisogno di parlare, di dirlo ad alta voce, no? Lo ripeti mentalmente. Questa ripetizione crea un voltaggio elettrico, veramente elettrico, nel tuo cervello, un voltaggio tale che comunica questo voltaggio, passatemi questo termine, quest'onda energetica sotto forma di un voltaggio preciso, equilibrato, esatto, a tutto il tuo impianto nervoso, ai tuoi chakra e alla tua aura. Ripetendolo costantemente, il tuo carattere si modifica, si addolcisce, si arrotondano gli spigoli e l'umanità, se ci fossero molti milioni di persone che praticano la meditazione, diverrebbe meno feroce, meno sanguinaria, meno aggressiva e quindi meno guerre. Visto partendo da molto lontano, come si arriva a stringere i lacci e trovarci qui. Ma c'è ancora un altro sistema per modificare il modo di essere dell'umanità. Ve lo dico dopo la pubblicità? Quanto manca la pubblicità, dimmi? Non lo sappiamo? Allora, facciamo così. Tu fai andare un minuto o due di mantra. Ce l'hai ancora sotto mano? Sì. Ti facciamo ascoltare ancora un po' di mantra, perché guardate che questo mantra porta energia nella vostra casa, nel luogo esatto in cui vi trovate in questo momento, e se riuscite a canticchiarlo magari mentalmente o sottovoce, entra nel vostro impianto neurale, lo modifica e in questo caso vi sta preparando alla buona nottata o alla buona serata di lavoro se state lavorando.